One, two, three, four.
A partire dalle prime luci dell'alba, dalle strade di tutta l'America, si leva alto un grido di protesta. Anzi, un canto che nasce sulle note di una canzone scritta da John Lennon poche settimane prima. Give Peace a Chance. Migliaia di persone sfilano una dopo l'altra agitando in aria dei cartelli che riportano il numero dei caduti in guerra. È il 15 ottobre del 1969 e tutto il paese è scosso da un appello disperato per la pace dopo anni estenuanti di conflitto. Ed è proprio nell'autunno di quell'anno che si comincia a intravedere l'inizio della fine di quella che all'epoca è la guerra più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti. La guerra del Vietnam. Io sono Chiara Francese e anche oggi sto per raccontarvi due cose. Una delle più terrificanti e affascinanti storie criminali che abbiate mai sentito e uno degli anni più complessi e incredibili del mondo contemporaneo. La storia è quella del killer dello Zodiaco. L'anno è il mitico 1969. Questa è The Killing Days, la serie True Crime di Roger Podcast. Quella dell'ottobre del 69 è una tappa decisiva nella storia americana, anzi, in quella di tutto il mondo. Ad accompagnare questo evento sono i The Doors, con un pezzo che ha segnato la storia e ha messo in luce la crudeltà di quegli anni. The Unknown Soldier rimane ancora oggi un appello di pace, di umanità e di giustizia di fronte a una guerra che continua a strappare vite. La moratoria per finire la guerra in Vietnam, avvenuta più precisamente il 15 ottobre di quell'anno, è la prima manifestazione in grado di coinvolgere centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni stato. Questa protesta, che darà vita al movimento sociale pacifista, riesce a tagliare trasversalmente tutta la nazione. Uomini bianchi e neri, ricchi e poveri, studenti e lavoratori, tutti accomunati dallo stesso obiettivo: dare finalmente una possibilità alla pace. Il cuore di questa mobilitazione pacifista è New York, dove i manifestanti sfilano tra i grattacieli gridando slogan di protesta e cantando canzoni che incitano alla pace. Poco più in là, sopra il distretto di Manhattan, il cielo viene invaso da migliaia di palloncini neri. Ognuno di questi porta con sé il nome di un soldato caduto durante la guerra. Provate anche solo a immaginare il clima che si respira in quei giorni in America. Tra un governo che indugia, incerto, in una guerra folle e l'opinione pubblica che chiede, urlando, la sua fine imminente. Il senso di questo conflitto logorante, che è costato la vita a troppi, diventa sempre più offuscato e poco chiaro per gli americani. E una volta esploso il malcontento popolare, l'unica cosa che resta da fare al presidente Nixon è prenderne atto. Da parte del governo non arriva un rifiuto deciso, ma un no addolcito con promesse e ideali futuri. Quella che Nixon propone è la ricerca di una pace giusta. Il suo piano è quello di negoziare l'uscita dal conflitto, ma solo dopo essersi accertato che il Vietnam del Sud sarebbe stato al sicuro. Con queste parole ambigue, il presidente, di fatto, dà inizio a una lenta e contraddittoria ritirata che, con l'uso di bombe e con la morte di molti altri soldati, porterà solo nel lontano 73 alla fine della guerra. L'America che si riversa nelle strade per chiedere la fine di quell'inutile massacro ha già perso la sua innocenza nei terribili mesi precedenti. La scia di sangue e terrore che ha attraversato la California è stata come un rumore di fondo che ha accompagnato gli eventi che hanno trasformato un'epoca in modo indelebile. Un rumore di fondo che continua a vibrare ed è ancora ben lontano dall'esaurirsi. La sera del 27 settembre 1969, 18 giorni prima della marcia del 15 ottobre, l'agente Bobby Lee, insieme al team del distretto di polizia di Napa, riesce a rintracciare la cabina telefonica da cui il misterioso killer ha confessato di aver compiuto un duplice omicidio, quello di Cecilia Ann Shepherd e Brian Calvin Harnell. È al cronista radiofonico Pat Stanley che va il merito di questa scoperta. La sera del 15 ottobre, infatti, trova la cornetta del telefono pubblico ancora alzata in un normale autolavaggio sulla Main Street di Napa, a 43 chilometri dalla scena del crimine. Una volta sul posto, gli agenti e la scientifica danno il via ai primi accertamenti. Dopo ore di controlli minuziosi, tutti concentrati attorno a quella singola cabina, vengono ritrovate delle tracce, delle impronte digitali che sembrano essere recenti. Questa scoperta, capace di accendere un briciolo di speranza nella caccia al killer, si trasformerà presto in una delusione. Le impronte, infatti, non corrisponderanno a quelle di nessun sospettato e saranno utili soltanto per scagionare dal delitto Ted Bundy. Non sapete di chi sto parlando? Per chi non lo conoscesse, vi basti sapere che uno dei suoi avvocati lo ha descritto come la precisa definizione del male. Si tratta di uno dei più pericolosi serial killer che l'America abbia mai conosciuto, autore di almeno 30 omicidi di giovani donne, uccise e violentate brutalmente. Una volta scagionato anche lui dal delitto, alla polizia di Napa non resta molto a cui aggrapparsi. Oltre alla voce sfuggente del killer, l'unica traccia rimasta si trova sullo sportello dell'auto delle giovani vittime, sulla Knoxville Road. Dopo averli pugnalati, infatti, Zodiac aveva inciso sulla carrozzeria dell'auto il simbolo del cerchio attraversato dalla croce. Una firma inconfondibile. Lì accanto aveva scritto anche le date degli omicidi e l'arma del delitto, un coltello. Quello che il killer dello Zodiaco ancora non sapeva mentre incideva le lapidi di quella giovane coppia era che il ragazzo, Brian, sarebbe sopravvissuto all'aggressione, mentre Cecilia si sarebbe spenta di lì a qualche giorno. Per quanto riguarda l'assassino, invece, ancora nessuna traccia.
Vorrei segnalare un omicidio. No, anzi, un duplice omicidio. I corpi sono 2 miglia a nord della sede centrale del parco. Sono su una Volkswagen bianca. Sono stato io.
Sono passati esattamente 14 giorni da quella misteriosa chiamata. È l'11 ottobre del 69 e Paul Listein, un uomo di 29 anni, è a bordo del suo taxi e guida indisturbato per le strade di San Francisco. Si trova nei pressi di Mason Street con la sua Checker Marathon del 61, la classica auto gialla usata dai tassisti nei film americani. Molti di voi la ricorderanno forse dal celebre film Taxi Driver, che nascerà qualche anno più tardi dalla regia di Martin Scorsese. Ormai in California è già calato il buio e quella sera Paul, dopo una pesante giornata di lavoro, si sta finalmente concedendo un'ora di pausa. In quel frangente decide di andare a mangiare qualcosa in un diner poco distante, all'angolo tra Mason Street e Geary Street. Arrivato in zona, parcheggia il suo taxi dall'altro lato della strada rispetto al ristorante. Prima di scendere, si volta verso il sedile del passeggero per prendere con sé il portafogli. Subito dopo, mentre sfiora con le mani le chiavi dell'auto per estrarle ed uscire, sente dei colpi improvvisi sul finestrino del guidatore, proprio alla sua sinistra. Voltandosi di scatto, il giovane tassista si trova davanti a un uomo vestito con abiti scuri che gli chiede un passaggio. È diretto verso un quartiere non troppo distante da lì, quello di Presidio Heights. Senza togliere le chiavi dall'auto, Paul gli fa cenno con la testa di salire a bordo della vettura. Nonostante la giornata pesante, non era da lui dire di no ad un cliente. Durante la corsa in taxi, l'uomo non proferisce parola. Il tassista prova con frasi di circostanza per riempire quel silenzio assordante. Tutto quello che Paul sa del suo passeggero è che è diretto in uno dei più eleganti quartieri di San Francisco. Sono le 21:54 quando la vettura arriva finalmente a destinazione, all'angolo tra Washington e Cherry Street. A pochi metri di distanza, un ragazzo di 17 anni è con due amici all'interno di una villetta del quartiere. Mentre parlano del più e del meno, vengono scossi da diversi colpi di pistola che rimbombano nella strada proprio sotto la loro finestra. Affacciandosi, vedono un uomo in abiti scuri scendere armato da un taxi, perquisire l'auto e il guidatore e poi allontanarsi a piedi verso nord. Saranno i primi a chiamare la polizia. Dopo qualche istante, il detective Dave Toschi e il suo collega Bill Armstrong arrivano sulla scena. Quella che all'inizio pensano essere una semplice rapina si trasforma in qualcosa di molto più complesso e intricato. Avvicinandosi al taxi, i due trovano il tassista Paul Stein chino sul volante dell'auto, ormai senza vita e con diversi proiettili che gli hanno perforato in profondità il cranio. Le chiavi dell'auto e il suo portafogli sono spariti e per qualche motivo a loro sconosciuto, dalla camicia insanguinata dell'uomo è stato strappato un lembo di tessuto in corrispondenza della schiena. Un maschio nero, corpulento, tra i 25 e i 30 anni, alto circa 1,75 m, con i capelli scuri e vestito di nero. Questa è la descrizione che i tre testimoni oculari forniscono agli agenti, contribuendo a loro insaputa a far scappare l'assassino indisturbato da quella zona, proprio sotto gli occhi della polizia. In quel momento, infatti, a due isolate di distanza, l'agente di polizia Don Fock nota un uomo bianco camminare sul marciapiede e sparire su delle scale che portano al retro di una delle case. L'incontro dura solo pochi secondi. La comunicazione alla radio, arrivata qualche istante prima, però, parla di un sospetto di pelle nera che si aggira in quella zona, non di un bianco. Perciò, non avendo motivo di fermarlo, Fock prosegue in auto senza accostare. Questo equivoco rimane ancora oggi senza spiegazione. Una cosa è certa però, ormai il killer che cercano si è dileguato. Il 14 ottobre del 69, mentre l'America si prepara alla marcia storica del giorno successivo, i detective Toschi e Armstrong non sono ancora riusciti ad accertare le ipotesi sull'assassinio del tassista di Presidio Heights. Sono rinchiusi ormai da ore nel loro ufficio, con tazze di caffè fumante nelle mani e pile di documenti e cartelle che ingombrano la scrivania. Mentre fumano l'ennesima sigaretta affacciati alla finestra, continuano a formulare nuove ipotesi sul caso. Il dettaglio che non sembra convincerli questa volta è il modus operandi del killer. L'assassino che cercano, infatti, è solito risparmiare gli uomini e non mostrare invece nessuna pietà per le donne. Passa quasi un mese. È l'8 novembre del 69 e quel giorno la sede del quotidiano Chronicle a San Francisco pulsa di vita. Gli uffici sono invasi di persone che corrono da una parte all'altra per curare la prossima uscita della testata. Improvvisamente, all'ufficio principale viene recapitata una strana lettera da uno dei dipendenti. Questa lettera finisce direttamente nelle mani dei due detective. Una volta aperta, Toschi e Armstrong si trovano davanti a un misterioso crittogramma firmato dal killer dello Zodiaco. Ma nonostante i tentativi, questa missiva non verrà mai decifrata. Il giorno seguente, il 9 novembre, la sede riceve un'altra lettera inaspettata. Il messaggio, che questa volta viene decifrato, ha un contenuto molto pericoloso.
È Zodiac che vi parla. Dalla fine di ottobre ho ucciso 7 persone. Sono piuttosto arrabbiato con la polizia che dice un sacco di bugie sul mio conto. Così cambierò il metodo di raccolta degli schiavi. Non lo annuncerò più a nessuno. Quando commetterò degli omicidi, questi vi sembreranno furti, uccisioni di rabbia o futili incidenti. La polizia non mi prenderà mai perché sono più intelligente di loro. 1. L'identikit che gira corrisponde a me solo quando vado a caccia di anime. Il resto del tempo sono completamente diverso. 2. Non possono avere le mie impronte, come dicono, perché io indosso delle coperture sulle dita. Sono di cemento per aeroplani. 3. Tutte le mie armi sono state comprate per corrispondenza da paesi stranieri e non potete rintracciarmi. La sera dell'omicidio del tassista ero al parco. Dei poliziotti si sono fermati per chiedermi se avessi visto qualcuno di sospetto.
Quella che Toschi e Armstrong hanno sotto gli occhi è una nuova missione di colpe da parte del killer, ma con una prova questa volta. Il lembo insanguinato della camicia strappato dalla schiena di Paul Stein inserito nella busta. E poi una postilla. L'uomo, infatti, anticipa nella lettera che a breve avrebbe fatto saltare in aria uno scuolabus con dei bambini a bordo, tutto grazie a una bomba fabbricata con le sue stesse mani. Per fortuna, quest'ultima strage non verrà compiuta e il 9 novembre del 69 la polizia collegherà definitivamente Zodiac all'assassinio di Presidio Heights. Avete mai provato il brivido di un turno di notte? È un misto di stanchezza e adrenalina, soprattutto quando il lavoro in questione è in un dipartimento di polizia. Nessuno può chiudere occhio o distrarsi neanche un secondo, specialmente nelle grandi città americane, dove, come si suol dire, il crimine non dorme mai. Ora, immaginate di essere un agente prostrato dopo ore di lavoro e ritmi ferrei. Sono esattamente le 2 di notte e il telefono sulla vostra scrivania suona improvvisamente. Magari è una chiamata come tante altre, ma se invece fossi uno dei tanti serial killer più ricercati della nazione? Il 22 ottobre del 1969, esattamente alle 2 di notte, l'agente Baker è di turno nella stazione di polizia di Oakland. Mentre è seduto alla scrivania del suo ufficio e sorseggia del caffè per rimanere sveglio, il telefono squilla. Distretto di polizia di Oakland, chi parla?
Sono Zodiac. Tra circa 3 ore farò una telefonata a Gene Dunbar a AM San Francisco. Voglio parlare con l'avvocato Melvin Belli.
Dopo pochi secondi, la chiamata si interrompe. Baker, con le mani ancora tremanti, porta di nuovo all'orecchio la cornetta e compone velocemente il numero del capo del dipartimento. Qualche minuto dopo, prima Toschi Armstrong e poi Melvin Belli vengono svegliati da una telefonata nel cuore della notte. Da lì a poche ore, il famoso talk show americano condotto da Jim Dunbar, AM San Francisco, sarebbe iniziato. Restava solo da aspettare che il telefono squillasse. Poche ore più tardi, l'avvocato Melvin Belli si trova seduto nello studio del noto talk show proprio accanto a Gene Dunbar. Il conduttore inizia la puntata chiedendo agli spettatori di lasciare libere le linee telefoniche dello studio, per permettere a Zodiac di mettersi in contatto con loro in diretta. Dopo momenti di attesa e diverse chiamate di mitomani, compare finalmente la voce di un uomo.
Tom, just tell us what's going on inside you right now, Sam, please.
I have headache.
Dice di chiamarsi Sam, ma molti lo conoscono già come Zodiac. Il serial killer che terrorizza da 9 mesi l'America ha finalmente rivelato al mondo il suo nome. Nel corso della chiamata, Sam ammette di soffrire di terribili attacchi di emicrania che sono iniziati nell'esatto momento in cui ha ucciso per la prima volta un bambino. Da quel momento, l'unico modo che ha per trovare sollievo da questo disturbo è quello di mietere altre vittime. Incalzando le brevi risposte dell'uomo, Belly e Dunbar riescono ad accordare un incontro di persona tra Sam e l'avvocato per poter risolvere la questione una volta per tutte. Prima di attaccare il telefono, il conduttore riesce anche a fare all'uomo un'ultima domanda, chiedendogli per quale motivo volesse parlare con così tanta insistenza con l'avvocato. Le ultime parole che sentiamo pronunciare da questa voce incerta sono estremamente umane per uno spietato serial killer. Non voglio che mi venga fatto del male.
I don't want to be hurt.
Melvin Belly sta camminando impazientemente lungo i corridoi di un negozio dell'usato nel centro di Daly City. Per ingannare l'attesa, inizia a controllare i vestiti appesi sulle staffe, toccando i tessuti e guardandone i colori. La scorta di polizia presente nel negozio attende pazientemente insieme a lui la comparsa di Zodiac nel punto esatto in cui si sono accordati. Dopo ore di attesa estenuante, Melvin comincia a perdere le speranze, e così anche la polizia. Ormai su Daly City è calato il buio e Sam non si è mai presentato in quel negozio dell'usato. Melvin e gli agenti rincasano e quella notte vanno a dormire con un grande senso di frustrazione, senza conoscere però un dettaglio essenziale. Il vero Zodiac non ha mai contattato nessun talk show. The Killing Days è una serie originale Roger, ideata da Simone Spoladori e raccontata da me, che sono Chiara Francese. La voce del killer dello Zodiaco è di Gabriele Calindri. Questa puntata è stata scritta da Silvia Filippucci. In redazione Silvia Filippucci, Giulia Gentile, Carlotta Longo, Silvana Maggi e Stefania Noiosi. Sound design di Simone Pavanna. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Se vuoi ascoltare la musica del killer dello Zodiaco, cerca su Spotify la playlist di The Killing Days. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.